Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole. Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Il Figlio di Dio ha sofferto, è morto, ma è risorto, e proprio per questo quelle piaghe diventano il segno della nostra redenzione, del perdono e della riconciliazione con il Padre. Diventano però anche un banco di prova per la fede dei discepoli e per la nostra fede. Ogni volta che il Signore parla della sua passione e morte, essi non comprendono, rifiutano, si oppongono. Per loro, come per noi, la sofferenza rimane sempre carica di mistero, difficile da accettare e da portare. Bentrovati tutti, cari amici, da Laura De Luca, tra le pagine, i fogli, le parole della Radio Vaticana in diretta. Queste parole che avete sentito dalla mia voce, il Santo Padre le ha scritte nel suo messaggio per la prossima giornata mondiale del malato, che si celebra venerdì prossimo, 11 febbraio, e ieri questo documento è stato ufficialmente presentato in sala stampa. Come avete sentito, il Santo Padre ha usato a proposito della sofferenza la parola mistero. La sofferenza è carica di mistero, così come carico di mistero è Dio. Mistero è il mio spunto di oggi. Il mistero della sofferenza, dunque, tra le pagine, i fogli, le parole di oggi. La sofferenza così carica di mistero che ci avvicina al mistero di Dio, al mistero della nostra stessa esistenza. Il mistero della sindone, evocata pure dal Santo Padre in questo suo messaggio, il mistero di quel volto chiuso in se stesso, eppure così capace di esporre, di aprire alla pietà, alla devozione. E il mistero stesso di quel lino, impregnato di sangue, appunto, di sofferenza, di segni. Mistero viene dal greco mioein, chiudere, ciò che è chiuso, serrato, nascosto. Infatti, per tenere un segreto dobbiamo tenere le labbra serrate. E la malattia e la sofferenza sono chiuse in un mistero, e effettivamente possono a loro volta chiudere la persona dentro il mistero della sua finitezza, della sua individualità. Pensiamo invece alla sofferenza di Cristo sulla croce. La croce è tutto il contrario di una chiusura, no? La stessa posa del Cristo è di massima apertura. Le braccia inchiodate suggeriscono proprio un abbraccio, no? Forse proprio per questo la croce è il mistero dei misteri, una sofferenza, una chiusura. Un mistero che si traduce nel suo esatto contrario. Ecco perché gli apostoli, come ha scritto il Santo Padre nel suo messaggio, e come gli apostoli noi oggi, siamo così disorientati di fronte alla croce, di fronte alla sofferenza. Un mistero che non è una chiusura, ma suggerisce e invita a un'apertura, a una condivisione.
Le parole.
Le parole e le cose.
Le cose intorno alle parole.
Le parole piene di cose.
Pagine, fogli, cose, parole.
Per gli apostoli, così come per noi, la sofferenza rimane sempre carica di mistero, difficile da accettare e da portare. Così il Santo Padre, dicevamo nel suo messaggio per la prossima giornata mondiale del malato, il messaggio è datato 21 novembre 2010. E beh, la sofferenza del Cairo, una città straziata dagli scontri, da quella che i giornali di oggi definiscono la vigilia della guerra civile. Dalla stampa di Torino di oggi vorrei raccontarvi una foto che compare in un paginone riempito appunto di scatti appunto dalla capitale egiziana. La didascalia è armature rimediate. Un uomo si copre la testa con un secchio come fosse un casco. Le mascherine si portano per difendersi dalla grande quantità di polvere. E questa foto appunto ritrae quest'uomo con questa armatura improvvisata. E, appunto c'è questo secchio di plastica, come recitava la didascalia, tenuto come un elmo. E sullo sfondo altri come lui, manifestanti, e sono chiaramente in posa di agitazione, di conflitto. Ma quello che colpisce è un altro particolare che ci riporta indietro ai tempi di Gesù, proprio ai tempi della Sacra Scrittura. Quest'uomo ha tra le mani una pietra. La gente evidentemente aggredisce, protesta, esprime il suo disagio, si lascia andare con quello che trova, sassi appunto. Sono pronte queste persone a lapidarsi a vicenda. E anche in altri scatti di questo paginone, ripeto, sulla stampa di Torino di oggi, compaiono mani che tengono pietre. Un gesto che ci appare un po' anacronistico, no? Ma che esprime tutto il dramma, tutto il mistero di questa tensione. Il mistero, o meglio l'incomprensibilità della posizione di alcuni ministri degli esteri europei in materia di persecuzioni religiose, rimbalza su Avvenire di oggi. C'è stata, forse lo avrete già sentito, una dichiarazione di condanna delle persecuzioni religiose appunto da parte della Commissione europea. Ma alcuni ministri non hanno voluto lo specifico riferimento ai cristiani. Oggi signor Gianni Ambrosio, vescovo di Piacenza Bobbio e delegato CEI alla Commissione degli Episcopati appunto della Comunità Europea, commenta questo fatto. È sorprendente dopo tutto quello che è avvenuto e che per certi versi sta ancora avvenendo. Un fatto che per Monsignor Ambrosio, questo rifiuto appunto dei ministri di esporre, di dire esplicitamente, citare esplicitamente i cristiani, per Monsignor Ambrosio questo fatto può avere una spiegazione già illustrata da Benedetto XVI e ancor prima da Giovanni Paolo II. Quando non si riconosce la storia europea, quando non si riconoscono le proprie radici, quando manca un'anima, allora è difficile avere lo sguardo che sappia andare davvero in profondità e si scivola nella visione distorta di non voler considerare tutto ciò che è cristiano e quindi anche quelli che professano la fede in Cristo devono essere dimenticati. Allora evidentemente il mistero della fede resta tale anche nelle sue radici storiche, no? Anche per gli stessi credenti. Un mistero... Consentitemi un po' di giocare davvero con questa parola, anche le sorti future della cultura italiana, vista la sempre maggiore scarsità di risorse ad essa destinate. Ecco perché viene salutata con entusiasmo dal Messaggero di oggi la decisione di Intesa San Paolo di sostenere la terza edizione di Per Fiducia, un progetto dedicato ai cortometraggi, partito da una selezione sul web, appunto, soprattutto con l'intenzione di dare spazio ai giovani. Titola Il Messaggero Per Fiducia 3, ancora una volta largo ai giovani. E nel 2009 questa iniziativa, appunto questo concorso per cortometraggi, ha visto chiamati tre grandi registi italiani ed erano a inaugurare un esperimento che appariva appunto alternativo: Olmi, Sorrentino e Salvatores. Il risultato è stata la realizzazione di tre corti d'autore, ognuno dei quali rispecchia lo stile del regista, tutti collegati da un messaggio di speranza, di riscatto e appunto di fiducia. I corti sono visibili sul web da ieri e andranno in onda su Sky Cinema da metà febbraio. Dice Passera, amministratore delegato di Intesa San Paolo, per fiducia È un'iniziativa forte che dobbiamo far crescere insieme. L'esperimento del web è riuscito, appunto la selezione delle sceneggiature, anche se il cinema sta vivendo un momento di crisi e va superato. Occorre dare fiducia ai giovani e questa fiducia deve venire anche dal nostro settore con crediti e capitali. E poi il mistero, ovvero la seduzione, il fascino di una città. In che cosa risiede, in che cosa si nasconde, a volte anche nei suoi panni stesi, perché no? In ciò, insomma, che rende unica ogni città, non omologata, per esempio, dalle insegne delle catene dei negozi in franchising, che sono poi tutti uguali e che rendono uguali gli aspetti, anche gli odori, se vogliamo, no? di Praga, come di Parigi, come di Berlino. Ebbene, a Genova vogliono vietare i panni stesi in nome del decoro. Oggi sulla stampa, appunto, di Torino di nuovo c'è un gustoso dibattito. Sembrano proprio un'ossessione per i nostri governanti i panni da nascondere. È ben vero che quelli sporchi si lavano in famiglia, ma quando sono profumati, pronti per essere stesi su balconi e finestre, dovrebbero essere considerati parte del paesaggio italiano, quasi un patrimonio immateriale dell'umanità. Bellissimo. Invece si fa la guerra alle lenzuola, nonché, più comprensibile, ad antenne e parabole e ai giochi in strada perfino. Strano concetto quello del decoro, commenta Carlo Grande, ripeto, sulla stampa di Torino, in questa carestia di umano e di bellezza. Come spiega lo psicoterapeuta Luigi Zoia, le cicche e chewing gum per terra d'accordo, ma la vera pornografia sono i capannoni, le villette a schiera, il saccheggio delle coste e del territorio che tanti tentano invano di fermare. Allora, dove risiede la bellezza, l'identità di una città, di un panorama, in ultima analisi di una persona? Davvero in un sottilissimo mistero che alcuni colgono, altri no. Anche la bellezza è un mistero.
O que será que será que andam suspirando pelas alcovas, que andam sussurrando em versos e trovas, que andam combinando no breu das tocas, que andam nas cabeças, andam nas bocas, que andam acendendo velas nos becos, estão falando alto pelos botecos e gritam nos mercados que com certeza está na natureza. Será que será? O que não tem certeza nem nunca terá. O que não tem conserto nem nunca terá. O que não tem tamanho. O que será que será que vive nas ideias desses amantes, que cantam os poetas mais delirantes, que juram os profetas embriagados? Está na romaria dos mutilados, está na fantasia dos infelizes, está no dia a dia das meretrizes, no plano dos bandidos, dos desvalidos, em todos os sentidos. Será que será? O que não tem decência nem nunca terá. O que não tem censura nem nunca terá. O que não faz sentido.
Mistero tra le pagine, fogli e le parole della Radio Vaticana in diretta. Divaghiamo oggi su mistero, il mistero della sofferenza nelle parole scritte dal Papa nel suo messaggio per la prossima giornata mondiale del malato. Bene, circondata da mistero, anche da sofferenza, da malattia, la vita di Michelangelo Merisi da Caravaggio. L'anno caravaggesco ha ribadito questa che non è una leggenda. Ma qualcosa si è fatto e si sta facendo anche per scoprire qualcosa di nuovo sulla vita di questo tormentato pittore. Servizio di Alessandra Petitta.
Mostre,
eventi,
convegni. Il bello per gli occhi,
per gli orecchi
e la mente. Nel cuore della cultura.
È possibile riscrivere la biografia di Caravaggio? In occasione del quarto centenario della morte di Michelangelo Merisi da Caravaggio, l'Archivio di Stato di Roma propone un'interessante mostra, Caravaggio a Roma, una vita dal vero, che può riscrivere in qualche modo la vita di questo grande pittore. Ce ne parla Michele Di Sivo, che assieme a Orietta Verdi ha curato l'evento. Buongiorno, ben trovato.
Buongiorno, buongiorno a lei.
Buongiorno, dunque, la mostra dall'11 febbraio fino al 15 maggio prossimo sarà ospitata nella sede di Sant'Ivo alla Sapienza.
Sì.
È una mostra che è stata ideata con un taglio assolutamente nuovo, con documenti originali restaurati e conservati nello stesso archivio.
Sì, noi mettiamo insieme la documentazione scritta, la documentazione archivistica e delle opere.
Come è suddivisa la mostra? Quali sono le sezioni, il percorso?
Ma c'è, dunque, sono due papi che la contraddistinguono, diciamo, il primo, quello dell'arrivo di Caravaggio a Roma, che è Clemente VIII, e quello della sua fine, 1606, Paolo V. Quindi si comincia con un ritratto di Clemente VIII attribuito al Cavalier d'Arpino, un pittore col quale Caravaggio ha lavorato all'inizio del suo soggiorno romano, e si finisce con il ritratto di Paolo V, che è, secondo gli storici dell'arte che hanno collaborato a questa mostra, di Caravaggio, un quadro che è stato restaurato per l'occasione, che era stato visto soltanto in occasione del cinquantenario dell'Unità d'Italia nel 1911 e che mai più è stato visto e che viene oggi rimesso in mostra appunto in occasione del 150° dell'Unità, quindi i visitatori potranno vedere un quadro che non hanno visto mai e soprattutto gli storici dell'arte potranno vederlo restaurato. Poi si continua con la documentazione notarile, cioè le committenze dei quadri di Caravaggio e le testimonianze dei processi di Caravaggio, degli arresti, dei suoi interrogatori e anche di un processo famosissimo, molto noto, del 1603 che gli fece Giovanni Baglione, un pittore che lui considerava pessimo e di cui parla molto male nel quadro, contro il quale scrisse insieme a Onorio Longhi versi offensivi, volgari contro di lui che sono nel fascicolo processuale che mettiamo in mostra, facciamo vedere questi testi e studiamo questo processo, nel volume ci sono analisi anche su questa documentazione e poi si continua con la documentazione relativa alla casa di Caravaggio, un altro documento inedito che è in mostra è il contratto per questa casa, un contratto nel quale lui chiede di scoperchiare la sala, di aprire il soffitto per far entrare la luce, è probabilmente la casa nella quale lui dipinse la morte della Vergine, quindi la luce che vediamo nella morte della Vergine sappiamo da dove veniva, perché la volle lui e lo scrisse in questo contratto inedito che mettiamo in mostra. E poi c'è la documentazione finale che è relativa all'omicidio che lui compì nel 1606, uccise Ranuccio Tomassoni, ci sono le indagini per questo delitto e poi dopo il quale ci fu la sua fuga appunto sotto il pontificato di Paolo V, il cui ritratto chiude la mostra.
Bene, un'ultima curiosità, viene attestata anche la testimonianza di, leggevo, Pietro Paolo Pellegrini, garzone del barbiere dove Caravaggio si acconciava i capelli, quindi ci sono anche informazioni sulla fisicità di questo grande pittore.
Ma sì, perché questo garzone di barbiere che viene interrogato dal giudice in seguito a un'aggressione avvenuta di notte in via delle Coppelle, nella zona poi tra l'altro dove c'è la sede di questa mostra, che è appunto anche in un luogo caravaggesco, questo garzone lo racconta, dice come è fatto fisicamente, ne racconta il volto, racconta come è vestito e racconta anche di questa sua conoscenza e sì, dice che va a tosarsi, ci dice anche dove, in quale bottega va a tosarsi, così diceva lui, Caravaggio certamente. E racconta anche del modo in cui parla, dice che non parla milanese, perché chi parla Pietro Paolo Pellegrini, questo garzone, è invece lui milanese, quindi riconosce perfettamente il dialetto, dice che parla lombardo e non milanese.
Bene, io la ringrazio moltissimo per averci raccontato un po' di questa meravigliosa mostra, ringrazio Michele Di Sivo che assieme ad Orietta Verdi ha curato appunto la mostra Caravaggio a Roma, una vita dal vero, vi ricordo dall'11 febbraio al 15 maggio all'Archivio di Stato di Roma nella sede di Sant'Ivo alla Sapienza. Grazie ancora e buona
grazie a lei.
Uno Five Live sulla Radio Vaticana in diretta, oggi divaghiamo sulla parola mistero, la scritta il Santo Padre nel suo messaggio per la prossima giornata mondiale del malato. C'è un rapporto stretto tra mistero e sofferenza. Se la sofferenza resta un mistero, è a rischio stesso la nostra umanità, ha detto il Santo Padre citando espressamente la sua enciclica Spe Salvi. La misura dell'umanità si determina essenzialmente nel rapporto con la sofferenza e col sofferente. Questo vale per il singolo e per la società. Una società che non riesce ad accettare i sofferenti e non è capace di contribuire mediante la compassione a far sì che la sofferenza venga condivisa e portata anche interiormente, è una società crudele e disumana. Fogli d'agenda.
Libri.
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 Libri letti e segnalati dalla redazione di Pagine e Foglie. Oggi vi parlo di un libro dedicato a un esperto davvero di sofferenza che ha portato su di sé segni indelebili di sofferenza, i segni per eccellenza della sofferenza cristiana, le stimmate, e che alla sofferenza ha dedicato il suo ministero, il suo lavoro, dando anche la spinta al lavoro di altri e facendo nascere una struttura sanitaria che è modello in Italia e non solo. Padre Pio, una figura del resto avvolta anche nel mistero. Appunto il mistero delle stimmate, il mistero delle sue bilocazioni, il mistero in una parola della sua santità. Di Alessandro Gnocchi e Mario Palmaro è in libreria già da alcuni mesi per PM l'ultima messa di Padre Pio, che prende le mosse dal ritrovamento di alcuni documenti inediti. Vi leggo dalla quarta di copertina: quando Padre Pio celebrava la messa, il tempo si fermava per cedere il passo al mistero. Il frate delle stigmate stava ore davanti all'altare dove riviveva misticamente la passione e la crocifissione di Gesù. Che cosa accadeva veramente durante quelle estasi interminabili? Che frutti portava nel mondo quella straordinaria celebrazione del sacrificio divino? Su questi e su altri interrogativi si svolge questo testo. Vorrei leggervi un passo da uno dei capitoli iniziali. Il 20 settembre 1918, disse Padre Pio durante uno dei suoi interrogatori, trattenendomi a fare il dovuto ringraziamento nel coro, tutto a un tratto fui preso da un forte tremore. Poi subentrò la calma e vidi Nostro Signore nell'atteggiamento di chi sta in croce. Mi invitava a compenetrarmi dei suoi dolori e a meditarli, nello stesso tempo a occuparmi per la salute dei fratelli. In seguito a questo mi sentii pieno di compassione per i dolori del Signore e chiedevo a Lui che cosa potevo fare. Udivo questa voce: ti associo alla mia passione. E in seguito a questo, scomparsa la visione, sono entrato in me, mi sono dato ragione e ho visto questi segni qui, dai quali gocciolava il sangue. Prima nulla avevo. Oggi, che tutto si sta per compiere, si sta avvicinando appunto la fine, racconta il libro, della vita di Padre Pio, quei segni spariscono. 50 anni e 2 giorni dopo la loro comparsa, appena 20 ore prima della morte del padre, commentano gli autori. La mente degli uomini è fatta per rintracciare simmetrie e geometrie celesti laddove si trovi davanti al manifestarsi di Dio. E non sarebbe così bizzarro che il Creatore avesse voluto carezzare con delicatezza questa passione per i sacri ricami dell'intelligenza umana. Se fosse andata, come ipotizza qualche studioso, quelle ferite venerate e oltraggiate che per tanto tempo sono sfuggite alle geometrie degli uomini, richiudendosi dopo 50 anni esatti nello stesso silenzio, nella stessa solitudine, nello stesso giorno della passione in cui erano apparse, dimostrerebbero, se ancora ce ne fosse bisogno, quanto il Creatore conosca intimamente le sue creature e i loro cuori. L'ultima messa di Padre Pio, l'anima segreta del santo delle stigmate, di Alessandro Gnocchi e Mario Palmaro, è in libreria per PM. Cari amici, ci salutiamo qui. Oggi abbiamo divagato sulla parola mistero, il mistero della sofferenza senza il quale perde senso anche la nostra dimensione umana e che ci associa al mistero divino. Così il Santo Padre all'incirca nel suo messaggio per la prossima giornata mondiale del malato, venerdì 11. Torneremo su questo tema. Intanto vorrei anticiparvi che martedì prossimo, per la nostra serie settimanale Storie, potrete seguire la vicenda di Padre Rinaldo Paganelli, che da anni si adopera proprio a favore dei sofferenti e di coloro che soffrono di una delle malattie, vorrei dire, ancora più misteriose, purtroppo, per la scienza medica, il tumore. Ma vorrei lasciarvi oggi con un pensiero di Giovanni Paolo II, rubato al suo primo messaggio Urbi et Orbi, Natale 1978. Accettate il mistero nel quale vive ogni uomo da quando è nato Cristo. Rispettate questo mistero, permettete a questo mistero di agire in ogni uomo, permettetegli di svilupparsi nelle condizioni esteriori del suo essere terreno. In questo mistero si trova la forza dell'umanità, la forza che irradia su tutto ciò che è umano. Vi auguro buon proseguimento con i programmi Radio Vaticana. Diede all'uomo la parola e la parola creò il pensiero.
Percy Shelley.
Pagine.
Fogli.
Pensieri.
Parole. Thank you.